Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Terzo Isaia. Una casa di preghiera per tutti i popoli. Con Paolo Ricca.
E allora un grande augurio a tutti voi di buon anno da Gabriella Caramore, dalla redazione di Uomini e Profeti, a tutti voi che ci seguite con fedeltà, con passione, con spirito critico, non soltanto naturalmente un grande augurio agli ascoltatori di Uomini e Profeti, ma quest'anno ci attende un nuovo grande passaggio a primavera tra l'Antico e il Nuovo Testamento e... Ecco, credo che oltre alla distanza stiamo percependo sempre più chiaramente anche gli elementi di continuità fra l'Antico e il Nuovo, che con questi tre libri, chiamiamoli così, del profeta Isaia si fanno sempre più chiari o più stringenti. Oggi il terzo Isaia, il trito Isaia, poi affronteremo gli ultimi profeti che hanno accompagnato il ritorno dall'esilio, Aggeo e Zaccaria, Gioele e Abdia, Giona e Malachia. Nel terzo Isaia, nei capitoli dal 56 al 66, che svolgeremo in due puntate, ritroveremo tonalità e accenti che hanno accompagnato anche il proto Isaia e il deutero Isaia, in particolare la vocazione universale di Israele. Ma ora siamo al ritorno da Babilonia. Il re persiano Ciro ha emanato il suo editto di magnanimo restauratore dell'autonomia dei popoli, anche religiosa. Gerusalemme verrà ricostruita e anche il suo tempio. Il nostro ascolto, proprio per questo, è da un mottetto di Pierluigi da Palestrina: surge il luminare Gerusalemme, quia venit lumen tuum et gloria domini. Allora, questo mottetto di Pierluigi da Palestrina, con versetti tratti dal capitolo 60 del terzo Isaia, a parlarcene Paolo Ricca. Buongiorno, buongiorno. Professor Ricca, buon anno a lei.
Anche. Anche a lei e anche alla trasmissione.
Grazie. Tra l'altro è stato con noi sabato scorso per parlarci del suo ultimo libro sul catechismo di Heidelberg e sui fondamenti della fede cristiana, quindi ritorneremo quest'anno a parlarne sicuramente. Dunque, allora, il terzo Isaia, bellissimo Isaia,
sì.
Professor Ricca.
Insuperabile.
Insuperabile.
Sì.
Che cosa possiamo dire? Che cosa ha di così insuperabile?
Due cose sostanzialmente. La prima è che, secondo me, ma credo secondo il giudizio di molti, è il più evangelico, se posso dire così, di tutti i profeti. E lo è sostanzialmente per due ragioni di fondo. La prima sono tutti i capitoli, il secondo, il nono, l'undicesimo, che annunciano i tempi messianici e quindi la grande speranza che ha animato Israele. Questa è la prima. E la seconda ragione è quello che lei stessa accennava nell'introduzione, cioè l'universalità del discorso di Isaia. Cioè lui allarga gli orizzonti della fede ebraica a tutti i popoli, già nel capitolo 19, quel capitolo straordinario in cui non c'è più soltanto Israele come popolo di Dio, ma anche la Siria, anche l'Egitto diventano popolo di Dio. Una
e
cosa
quindi si può allargare oltre i confini.
Cioè sì. È il più ecumenico, se posso adoperare.
Ecco, il più evangelico anche in senso generale, non solo perché ci sono le corrispondenze con il Nuovo Testamento, ma nel senso dell'annuncio.
L'annuncio,
no?
Sì,
ecco, annuncia qualcosa di
ecco,
nuovo.
Allora, lei conosce probabilmente o sicuramente il detto di un antico studioso della Bibbia, il quale affermava che il Nuovo Testamento è latente nell'Antico e l'Antico è patente, cioè evidente nel Nuovo. Questo è giusto in generale, però per il profeta Isaia non è tanto giusto, perché nel profeta Isaia il Nuovo Testamento è patente e non latente. Tanto appunto questo profeta ha un messaggio pregno, pieno di evangelo, diciamo pure.
Beh, pieno di evangelo, pieno di annuncio appunto, anche perché in effetti sono tempi nuovi quelli di Isaia, no? Cioè c'è il ritorno, c'è la ricostruzione, c'è la speranza, la fiducia nel futuro, quindi...
Sì. Però c'è anche poi, come vedremo proprio nella puntata di oggi, la grande delusione, la grande disillusione, perché ovviamente sull'onda della predicazione del secondo Isaia, i reduci dall'esilio di Babilonia, tornati finalmente in patria, si aspettavano praticamente un tempo di prosperità, di benessere, di giustizia, di pace. Insomma, si aspettavano il meglio, un po' come quando c'è stata la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quelli che avevano tanto lottato per liberarsi dal fascismo e dal nazismo speravano che l'Italia, che l'Europa sarebbe stata una cosa completamente nuova, completamente diversa. Poi non è stato così.
Ma i ritorni non sono mai facili, come raccontano appunto i reduci dai campi di sterminio,
esatto,
che una volta rientrati e hanno trovato perlomeno disattenzione, indifferenza, voglia di pensare ad altro.
Esatto, e sovente il contrario di quello che avevano sperato. E anche questi reduci qua si trovano in questa situazione, cioè il terzo Isaia si rivolge a una comunità spiritualmente depressa, una comunità che è stata disincantata, le cui grandi attese, il cui entusiasmo si è afflosciato perché non si è realizzato, constatano il contrario di quello che speravano.
Ecco, cioè, che cosa hanno trovato di fatto ritornando in Gerusalemme, per esempio.
Hanno trovato una società corrotta. Hanno trovato una società che viene descritta qui dal profeta in maniera, soprattutto nel capitolo 59, che è anche una fotografia del nostro mondo, diciamo pure, ma è comunque la fotografia di quel mondo, cioè una società corrotta in cui la giustizia non viene amministrata, in cui i capi religiosi, i capi politici fanno il loro tornaconto, non pensano affatto al bene comune. Insomma, tutto il contrario di quello che appunto ci si poteva aspettare dopo Babilonia. E aggiungiamo anche questo altro dettaglio, che non è un dettaglio, e cioè il fatto che molti ebrei non sono tornati in Palestina dopo l'editto di Ciro. Hanno preferito starsene comodamente a Babilonia, quindi si vede che questo esilio non era così drammatico come si poteva immaginare. E quindi questi reduci erano anche fortemente frustrati dal fatto che, tutto sommato, erano una minoranza quelli che erano tornati.
E poi bisogna anche forse contare che quelli che sono tornati avevano, come dire, tenuto vivo il pensiero, la storia di Israele, la fede di Israele, certo. Mentre sia quelli che sono rimasti che quelli che erano rimasti a Gerusalemme si sono un po' compromessi con gli altri popoli,
sì,
quindi, con altre tradizioni.
Sì, difatti un'altra cosa che viene denunciata dal terzo Isaia è il sincretismo religioso. Cioè il fatto che appunto questi che erano rimasti in Palestina, perché non tutti erano stati deportati, e si erano appunto adagiati in una forma di vita che era lontanissima da quella che avrebbe dovuto avere come popolo di Dio. Quindi insomma una delusione sull'altra, ecco.
Però d'altra parte è anche vero che come dire, proprio il compito del profeta è quello di ridare speranza nel momento in cui la speranza non c'è più.
Esatto, difatti la dà, però è anche un grande fustigatore questo terzo Isaia, molto più del secondo, che in fondo incoraggiava, diceva: guardate che ora la servitù, l'esilio è finito, avete pagato quello che dovevate pagare, ora ci sarà una strada nel deserto che vi porterà. Tutte queste cose bellissime, queste speranze accese che invece appunto poi non si sono.
Ecco, dunque, editto di Ciro, siamo nel 538 avanti Cristo, avanti la nostra era, e di lì a poco ci sarà la ricostruzione anche del Tempio. Però andiamo un momento per ordine, e io anzi la vorrei riportare un attimo indietro, dopo cominceremo a leggere questi capitoli, perché l'altra volta con Stefano Levi della Torre Marinella Perroni non abbiamo fatto a tempo a leggere il capitolo 55, ancora del secondo Isaia, che però è talmente bello e talmente importante, diciamo, anche nell'ottica che lei ci stava indicando, perché c'è questa lode, chiamiamola così, della parola di Dio. Dice al versetto 10: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Ecco, qui è molto importante questa affermazione del ruolo decisivo della parola, perché in fondo immaginiamoci questo popolo esiliato, non ha più la terra, non ha più la proprietà, non ha più il tempio. Che cosa ha? Che cosa gli resta? Da dove può attingere la forza per continuare a credere, a sperare e per intraprendere il rischioso cammino del ritorno in Palestina? La parola di Dio. In fin dei conti, l'unica cosa che resta è quella parola di cui proprio il secondo Isaia, all'inizio della sua predicazione, al capitolo 40, aveva appunto detto che la terra, l'erba passisce, eccetera, il fiore del campo cade, ma la parola di Dio sussiste in eterno. E in fin dei conti, guardi, questo è anche l'esperienza di tutta il popolo di Dio attraverso i secoli, si tratti di Israele, si tratti della Chiesa. In fin dei conti, l'unica ricchezza, l'unica forza, l'unica cosa che ci permette di andare avanti, l'unica cosa che abbiamo, diciamo, come nostro tesoro, è la parola di Dio.
Si può anche dire però che, cioè, l'unica cosa che abbiamo al di fuori di Israele, al di fuori del cristianesimo, è una parola di speranza, una parola umana di fiducia e di speranza.
Certo. Sì, certo, naturalmente. Del resto questa parola, proprio, ecco, questa è una cosa, ma già nel secondo e poi ancora di più nel terzo, come vedremo, è una parola che tende all'universalità. Non è una parola privata di un popolo, anche numeroso che possa essere.
O di una fede. Ecco, però, per esempio, poco prima c'è un versetto, anche questo molto problematico: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, al versetto 6.
Sì, questo è importante, perché è detto appunto agli esiliati, perché uno poteva pensare, Dio mi manda in esilio e lui è rimasto là, diciamo così, sì. È rimasto la terra promessa. E allora il profeta dice, guarda che Dio non è legato a una terra, neppure alla terra promessa, è legato a te, è legato a un popolo, è legato alla promessa che ha fatto al popolo. E quindi anche là, anche in esilio, e pensiamo a tutti gli esiliati, pensiamo a tutti gli esiliati anche del nostro tempo, Dio è vicino, cercatelo mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Però questo vuol dire che può essere anche lontano.
Può anche essere lontano, ma la parola che ci viene detta è che è vicino, non che è lontano. Io penso che sia lontano. Il popolo in esilio può pensare, Dio mi ha abbandonato, Dio mi ha dimenticato, Dio mi ha cacciato. No, al contrario, dice il profeta, Dio è vicino, lo puoi cercare, lo puoi trovare.
Allora, Paolo Rica, cominciamo a leggere questo terzo Isaia, il capitolo 56, in cui si vede, si comincia a delineare la ricostruzione del Tempio e della casa del Signore, e vedremo che casa è.
Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Beato l'uomo che così agisce, e il figlio dell'uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male. Non dica lo straniero che ha aderito al Signore: certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo. Non dica l'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Poiché così dice il Signore: agli eunuchi che osservano i miei sabati, preferiscono quello che a me piace e restano fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dietro le mie mura un monumento e un nome più prezioso che figli e figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Oracolo del Signore Dio, che raduna i dispersi di Israele. Io ne radunerò ancora altri, oltre quelli già radunati.
Allora, Paolo Rica, questo tempio che diventerà casa di preghiera per tutti i popoli. Ci sono anche molte cose prima, naturalmente, da dire.
E intanto questi casa di preghiera per tutti i popoli comincia a essere esemplificato splendidamente contraddicendo Mosè. Cioè qui abbiamo Isaia che contraddice Mosè, che contraddice la Torah, la sacrosanta Torah, la quale imponeva di escludere gli eunuchi dalla assemblea del Signore.
E prima degli eunuchi gli stranieri.
Gli stranieri.
Come detto qui all'inizio.
E invece questo profeta dell'inclusione, e questo appunto è una delle caratteristiche che lo rende così evangelico, dice niente affatto. Gli eunuchi io li accoglierò, darò loro addirittura un monumento, un nome e un futuro che non sarà quello di avere dei figli e delle figlie biologiche, ma sarà quello di appartenere per l'eternità al mio popolo.
Un posto e un nome meglio di figli e figlie, darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato.
Ma che cosa si vuole di più? È proprio un evangelo distillato questo qua. Questa è una parola che potrebbe aver detta Gesù. Ma in fondo Gesù, quando accoglie i pubblicani, quando accoglie i bambini, eccetera, non fa altro che riprendere e continuare.
Si potrebbe anche dire, guardando all'indietro, che è una parola che tiene conto di tutte quelle indicazioni, per esempio verso gli stranieri, che ci sono anche nella legge di Mosè.
È vero che ci sono, però...
Che sono più contraddittorie, diciamo.
Cioè, lo straniero viene... già nella legge di Mosè trattato come un indigeno, come un ebreo, sul piano sociale, ma non sul piano religioso. Sul piano religioso è escluso dalla... anche il Tempio, lo sappiamo, era costruito così, con il cortile dei gentili. Non potevano entrare nel luogo in cui c'è la comunità di Israele. Ecco, qui viene spezzata questa...
Se uno non profana il sabato, cioè se uno si comporta in maniera pia, buona, giusta,
ecco.
Poi all'inizio c'è anche questo richiamo alla giustizia: osservate il diritto e praticate la giustizia.
Fondamentale, perché appunto in tutta il discorso biblico veterotestamentario in modo particolare, la giustizia è il cemento della comunità civile, della comunità religiosa anche, cioè la giustizia è l'ABC, diciamo, della comunità di Dio. Quindi troviamo qui effettivamente gli elementi costitutivi di quella che è la visione del popolo di Dio del terzo Isaia.
Ecco, poi
può stupire questa insistenza sul sabato. L'osservanza del sabato, che a noi sembra una cosa non così decisiva rispetto alle altre cose. Però se uno ci pensa, capisce che l'osservanza del sabato, in particolare nella situazione dell'esilio, è stata praticamente la cartina tornasole che rivelava l'appartenenza alla comunità ebraica, cioè l'ebreo, il membro del popolo di Dio, si rivela attraverso l'osservanza del sabato. È stato un elemento, credo, importantissimo per la salvaguardia della identità ebraica attraverso i secoli, e credo che anche oggi sia almeno in parte così.
Cioè laddove non c'è più il luogo conta il tempo,
il tempo
del Signore, il tempo dedicato alla celebrazione. Al capitolo 57 purtroppo ci sarebbero molte altre cose da osservare, per esempio questo, sempre nel 56 versetto 2, beato l'uomo, cioè questo tratto di beatitudini che ritorna anche nel 57.
Ecco, no? Beato l'uomo. E noi possiamo aggiungere beata la comunità nella quale appunto si rispetta il diritto e si pratica la giustizia.
Ecco, poi ritornerà: chi confida in me possederà la terra. Ecco, si capisce come le beatitudini abbiano attinto, quelle pronunciate da Gesù, abbiano attinto da tutto questo patrimonio.
Completamente, sì.
E, ecco, poi c'è un elemento, anche questo, cioè di trascendenza e immanenza di Dio, non è sempre il 57, così parla l'alto e l'eccelso che ha una sede eterna il cui nome è santo, in luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati per ravvivare lo spirito degli umili.
Molto bello, molto bello. Ho fatto bene a sottolinearlo perché appunto presenta bene l'aspetto complessivo di questo Dio di Israele, se vogliamo chiamarlo così, il Dio della rivelazione biblica, che da un lato è appunto Dio nel senso più alto del termine, ma nello stesso tempo è sempre Dio per l'uomo, Dio con l'uomo e in particolare, come dice qui, il Dio dell'umile, il Dio vicino a chi ha il cuore contrito.
Ecco, per rianimare il cuore degli oppressi.
Degli oppressi.
Ecco, poi al capitolo 58, dunque nel Deutero Isaia avevamo accennato alla ripresa del tema dell'esodo, che qui è un esodo di ritorno, diciamo. Qui ritorna in forma simbolica e ritornano anche altri temi già insistiti e mai risolti. Allora leggiamo alcuni versetti dal capitolo 58 dove ritornano dei temi classici, possiamo dire così, dei profeti e in particolare la critica del formalismo religioso.
È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. La tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia. La gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono.
Allora, Paolo Ricca, ecco che ritorna questo tema: non è questo che voglio, non è quel digiuno lì che voglio.
Dunque, guardi che questo capitolo comincia con una parola impressionante che non abbiamo avuto il tempo di leggere, ma che vale la pena forse evocare, quando dice: grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce a guisa di tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni. Cioè qui c'è una proclamazione del peccato addirittura, e questo è impressionante, nel senso che è come se il peccato non fosse così evidente, cioè il popolo non se ne accorge, in poche parole, e quindi ha bisogno che il profeta glielo riveli, perché sovente, guardi, non è facile sapere che cosa è il peccato. Certe volte è facilissimo e su tutti lo riconoscono immediatamente, ma altre volte, come qui, è una cosa molto più sottile, molto più nascosta, e ci vuole proprio l'occhio del profeta e anche il coraggio del profeta per smascherare, mascherarlo. Allora, che cos'è qui il peccato? Il peccato non è neppure tanto il formalismo religioso. Io direi addirittura che qui il peccato è la religione. La religione è un eccesso di religione, perché questi qua, dice, sono più che religiosi, cercano le mie vie, dice, si umiliano davanti a me, si piegano come giunchi, cioè fanno tutte le pratiche devozionali che possiamo immaginare.
Tutti i culti e le liturgie possibili.
Tutti immaginare. I culti e le liturgie possibili, ma non sono colpite in quanto formali, ma in quanto sono monopolizzatrici di tutto l'interesse dei religiosi.
Cioè, fate questo invece che fare la giustizia.
Ecco, quindi allora il peccato qui è esattamente quello di prendere Dio, diciamo così, come alibi per dimenticare l'uomo in sostanza e soprattutto per dimenticare l'uomo che soffre. Ecco, il peccato è separare l'amore di Dio dall'amore dell'uomo. Separare il servizio a Dio dal servizio all'uomo. Quindi non è tanto in gioco l'ipocrisia, l'apparenza, quanto proprio la sostanza di un...
Cioè la sostituzione.
La sostituzione.
Ecco, cioè, tu fai il religioso...
Invece di
praticare il diritto.
Il culto che mi fa... nel quale io mi compiaccio è... che tu pratichi la giustizia.
Ecco, e poi è molto bella questa sottolineatura, dice, è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene, togliere i legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Cioè ci sono tutti questi verbi di rottura, no? Qualcosa di nuovo, qualcosa di...
Di radicale. Di radicale, assolutamente. Cioè non è soltanto la beneficenza, diciamo, che va benissimo, che deve essere fatta e che la Chiesa, devo dire, anche se sempre fatto e sta facendo,
tutte le chiese,
questo lo fanno, ma qui c'è qualcosa di più, c'è appunto un programma più radicale, una nuova, diciamo pure, una nuova società, una società nella quale non sia più possibile, diciamo, non abbia più spazio l'ingiustizia, l'oppressione, le catene, tutte queste cose che legano e che impediscono la libertà e la gioia. Quindi in fondo il culto che Dio gradisce, la religione che Dio desidera vedere, è una nuova società.
Dice sì, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio.
Allora è appunto il fatto che Dio diventi il centro, dimenticando appunto che invece quello che Dio desidera è che al centro ci sia il riscatto dell'oppresso, la sazietà dell'affamato, la liberazione del prigioniero.
Ecco, questo è il fondamento, di questa parola di Isaia, nel quale però ritornano, appunto dicevamo nelle altre puntate, la continuità fra questi tre Isaia, che ritorna anche nelle immagini. Per esempio questa immagine della luce delle tenebre ritorna prepotentemente sia qui sia nel capitolo 59, di cui adesso leggeremo alcuni versetti, in cui ancora si ritorna sul tema del peccato.
Ecco, non è troppo corta la mano del Signore per salvare, né troppo duro è il suo orecchio per udire. Ma le vostre iniquità hanno scavato un solco fra voi e il vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto per non darvi più ascolto. Per questo il diritto si è allontanato da noi e non ci raggiunge la giustizia. Speravamo la luce ed ecco le tenebre. Lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio. Tastiamo come ciechi la parete, Come privi di occhi camminiamo a tastoni. Inciampiamo a mezzogiorno come al crepuscolo. Nel pieno vigore siamo come i morti. Noi tutti urliamo come orsi, andiamo gemendo come colombe. Speravamo nel diritto, ma non c'è. Nella salvezza, ma essa è lontana da noi. Poiché sono molti davanti a te i nostri delitti, i nostri peccati testimoniano contro di noi. Poiché i nostri delitti ci stanno davanti e noi conosciamo le nostre iniquità, prevaricare e rinnegare il Signore, cessare di seguire il nostro Dio, parlare di oppressione e di ribellione, concepire con il cuore e pronunciare parole false. È trascurato il diritto e la giustizia se ne sta lontana. La verità incespica in piazza, la rettitudine non può entrarvi. La verità è abbandonata, chi evita il male viene spogliato. Ha visto questo il Signore ed è male ai suoi occhi che non ci sia più diritto. Un Redentore verrà per Sion, per quelli di Giacobbe convertiti dall'apostasia. Oracolo del Signore.
Paolo Ricca, immagini potenti.
Potentissime, sì.
Ecco, ancora qui, che cos'è il peccato? Ancora lo spiega, no?
Sì, lo spiega naturalmente molto bene, ma quello che è impressionante qui è che lui dice che il peccato è la barriera che ci separa da Dio, e cioè che l'assenza di Dio, di cui tanto ci lamentiamo nel nostro tempo, in fondo non è che il riflesso della assenza di giustizia, della assenza di verità, dell'assenza di compassione, dell'assenza di umanità. Potremmo dire l'assenza di divinità nella società secolarizzata è il riflesso dell'assenza di umanità. Questa è una affermazione molto impressionante. E poi l'altra cosa anche è l'idea, diciamo, la denuncia del fatto che la verità è abbandonata, che la vita pubblica si svolge senza verità, bandendo la verità. E questa è un'esperienza che noi facciamo proprio nel nostro tempo, in cui facciamo fatica più che mai a conoscere la verità, la vita pubblica inquinata dalla...
La verità incespica in piazza.
Incespica in piazza, appunto, nel pubblico.
Nel pubblico.
Nel pubblico la verità è negata, diciamo così, cioè il potere che si regge sulla menzogna.
Sulla menzogna.
E se si sapesse la verità, tanti troni crollerebbero all'istante. Ma poi c'è un'altra cosa bellissima, questo devo dire, in questo capitolo, e cioè che nella prima parte il profeta parla delle trasgressioni, del peccato, del popolo, dice le vostre trasgressioni, le vostre mani sono contaminate, i vostri peccati, le vostre labbra proferiscono menzogna, ma poi nella seconda parte il vostro diventa nostro. I nostri peccati, le nostre trasgressioni, le nostre iniquità, noi siamo stati ribelli, cioè il profeta si identifica con la comunità peccatrice. I peccati non sono soltanto quelli
però,
della
però
comunità.
È strano, perché il profeta dice la voce di Dio, no?
Ecco, ma
quindi c'è anche Dio implicato in questa...
No. No, perché il profeta è due cose: da un lato è il portavoce di Dio, ma dall'altro è anche un membro della comunità, e non lo dimentica. E questo è quello che manca oggi enormemente, perché sentiamo sempre uomini di chiesa che si lamentano di quello che non va, i mali della società, eccetera, eccetera, ma raramente, per non dire mai, sentiamo questi uomini di chiesa che dicono: I nostri. È facile dire i vostri peccati, è difficile dire i nostri. E qui il profeta a un certo punto si identifica, cioè si rende conto che c'è una solidarietà. Sarebbe molto bello se imparassimo sempre a dire i nostri peccati e non soltanto.
Ma il profeta non è un uomo di chiesa.
Non è un uomo di chiesa.
E quindi
no,
perciò può dire i nostri peccati. Senta, qui però si pone un altro problema, anche se ci stiamo avviando verso la fine. Ecco, dice ci sarà un Redentore, verrà per Sion. Ecco, ma qui il problema è, naturalmente un problema immenso, possiamo soltanto accennare, cioè questa redenzione avviene se il popolo si converte o avviene come dono verso il popolo, cioè... Occorre la conversione per la salvezza o la salvezza viene per la conversione? Questo è un tema che ritroveremo poi.
Questa seconda, direi questa seconda ipotesi, cioè occorre la salvezza per la conversione.
Però se non c'è conversione non sembra che ci sarà salvezza, da come viene raccontato.
Però sì, è vero, ma la nostra conversione a Dio... è la conseguenza della conversione di Dio verso di noi. Che cos'è anche un profeta se non colui che testimonia della conversione di Dio verso il popolo, che Dio non lo dimentica, non lo abbandona, continua a rivolgersi a lui, cioè convertirsi. Che cosa vuol dire? Convertirsi vuol dire entrare nella conversione di Dio. Questa è la base, la radice, la fonte, la sorgente della nostra conversione.
E questo sembra poi confermato nel capitolo seguente, che è il capitolo 60, dove appunto si ha una visione della città di Gerusalemme che è illuminata da Dio e in quanto illuminata da Dio illumina il mondo. Allora, se non le dispiace, leggiamo rapidamente questi versetti dal 17 al 20 e poi ci fermiamo prima di continuare la settimana prossima.
Sì.
Farò venire oro anziché bronzo. Farò venire argento anziché ferro. Bronzo anziché legno. Ferro anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Non si sentirà più parlare di prepotenza nella tua terra, di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini. Tu chiamerai salvezza le tue mura e gloria le tue porte. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna, ma il Signore sarà per te luce eterna. Il tuo Dio sarà il tuo splendore. Il tuo sole non tramonterà più, né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna. Saranno finiti i giorni del tuo lutto.
Paolo Ricca, questi pochi versetti del capitolo 60, Gerusalemme illuminata dalla luce del Signore.
Cioè appunto che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che la salvezza non viene più dalla comunità, non è più in grado lei di produrre la sua salvezza. La salvezza viene da fuori, viene da Dio. Dio stesso salverà questo popolo e qui abbiamo appunto una descrizione straordinaria. Naturalmente qualcuno dirà che questa visione nella quale vince la pace e non la guerra, nella quale vince la giustizia e non l'ingiustizia, la non violenza e non la violenza, qualcuno dirà questa è utopia pura, in realtà è sì, se vogliamo, l'utopia della fede, l'utopia della speranza che è presente in ciascuno che guarda al futuro con fiducia, ecco, e questo credo che sia anche uno sguardo che è molto adatto a noi in questo primo giorno del nuovo anno, uno sguardo di fiducia.
Bene, la ringrazio molto Paolo Ricca, le do appuntamento allora a domenica prossima, un grande augurio ancora da tutti noi, ci sentiamo la prossima settimana, buon anno a tutti.